What happened?
Cos'è successo? Vorrei proprio sapere. Molto tempo fa era sbagliato per una donna indossare un indumento che appartiene ad un uomo. La Bibbia disse: è un abomino agli occhi di Dio. Voi metodisti, voglio darvi un colpo. Quando John Smith predicò il suo ultimo sermone, uno breve, 4 ore, così vecchio che lo portarono sul palco, e lui disse: oh, non so cosa succederà. Persino le figlie della chiesa metodista portano anelli alle dita. E adesso non indosso un costume da bagno distese su una spiaggia davanti ad un gruppo di uomini. Siete voi metodisti, va bene, voi battisti. Una piccola preghiera una volta ogni tanto. E John Smith, il fondatore della chiesa battista, pregava finché i suoi occhi si chiudevano per il gonfiore, e sua moglie doveva condurlo alla tavola il mattino per dargli la colazione. Vergognatevi, battisti, e voi metodisti che non credete nella guarigione divina. Quando John Smith, sono stato al santuario non molto tempo fa, un giorno stava cavalcando il suo cavallo e cadde e si ruppe una zampa. E lui scese dal cavallo, prese una bottiglia d'olio dalla sua tasca e unse il cavallo e cavalcò via su di esso. Predicatelo nella chiesa metodista e vi butteranno fuori dalla porta. Oh, avete corso bene. Cosa vi ha ostacolato? Mi sono trovato non molto tempo fa di fronte ad un famoso presbiteriano che era al mio fianco in una setta in California. Ha detto: cosa ne pensi? Lui non mi conosceva. Ho detto: va tutto bene. Ha detto: sai, una volta la chiesa presbiteriana era la chiesa predominante sulla costa ovest. Ha detto: ma poi è arrivata la scienza cristiana e l'ha proprio fatta a pezzi. Ed ora, ecco arrivare quest'uomo, sta facendo a pezzi la scienza cristiana. E ho detto: allora, se tu avessi dato ai bambini il pane di vita, non avrebbero cercato cose del genere. Ma i bambini affamati mangeranno da una pattumiera. Il mondo oggi ha fame della parola del Dio vivente. Oh, voi gente, quello di cui avete bisogno, voi pastori, è di nutrire le vostre pecore, proprio così, con la parola del Dio vivente. Allora egli continua a portare notizie. Oh, come i tuoi figli fanno questo. Come deve sentirsi egli? Immaginate di essere un insegnante e di dover andare proprio dal il vostro creatore e riferire di suo figlio la disciplina. Ma ora, e se il figlio fosse un bravo figlio? E se il figlio si occupasse solo degli affari del padre? Allora, quanto gentile è stato il tutore! Veniva e diceva: oh, gentile signore, tuo figlio è un proprio tale quale al padre, è proprio come te, si occupa proprio dei tuoi affari. Oh, non troverai mai un uomo d'affari migliore di quel figlio per il tuo regno. Come deve inorgoglirsi il padre. Oh, questo è il mio ragazzo. Oh, sì, è mio figlio. Come lo Spirito Santo, trovandosi nella presenza di Dio, e dice: quest'uomo è un vero figlio, egli si occupa dei tuoi affari. Come diciamo che ci occupiamo dei suoi affari? Questo è il suo programma: predicare la parola. Io sarò innalzato, trarrò tutti a me. Come egli deve sentirsi grande e sentirsi felice. Allora sapete cosa succedeva? Se quel figlio non si comportava bene, non era altro che solo un ragazzo emarginato. Esatto. Ora, sapete, io sono ancora un po' calvinista, ma io credo che se sei nato figlio di Dio, potresti essere un figlio disobbediente e perderai tutta la tua ricompensa. E non sarai mai altro che un semplice battista, pentecostale, nazareno o qualunque cosa tu sia. Ma se prenderai posizione, se sarai obbediente e un vero figlio, ora il luterano, quando avete scoperto per la prima volta il giusto vivrà per fede, ne avete fatto una dottrina, proprio così. E voi metodisti, non appena arrivò John Wesley, la colonna di fuoco, mentre si muoveva, costruirono sotto di essa. E quando arrivò John Wesley, scopriste la nuova nascita, o ciò che chiamano santificazione, la seconda chiara opera di grazia. Quello andava bene. Così la giustificazione era giusta. Ma non appena scopriste la santificazione, tracciaste una piccola linea, o le vostre guide lo fecero dopo la morte di Wesley e Asbury, e così via. E poi ne faceste una dottrina e tracciaste una linea di confine. Dio fece proprio andar via la colonna di fuoco. Il pentecostale lo trovò. La restaurazione dei doni. Iniziarono a parlare in lingue. Ne avete fatto una dottrina e avete messo i vostri punti. Ora lo Spirito Santo sta proseguendo, uscendo e vi sta lasciando. Proprio così. Oh, fratello, quando ti isoli dagli altri credenti, Dio si allontanerà. Dovete amarvi l'un l'altro. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli quando avrete amore uno per l'altro. Quando il metodista, il battista e il luterano e il pentecostale potranno stare a braccetto e marciare in avanti, vedrete una delle più potenti fusioni dello Spirito di Dio che abbiate mai visto. Al diavolo non importa finché noi spariamo uno all'altro. Oh, fate pure, combattete proprio, ammazzatevi, ma uniamoci in un unico grande fronte. Guardate cosa succede allora, guardate cosa avviene. Ora, se questo ragazzo era un ragazzo corretto, ed era obbediente, ed era industrioso, e gli piaceva fare le cose che il padre gli aveva lasciato da fare, allora il tutore veniva e diceva: «Oh, è un ragazzo meraviglioso!» Allora un certo giorno, quando il ragazzo arrivava all'età, cosa che la Chiesa avrebbe dovuto essere molto tempo fa, questo ragazzo veniva portato in un luogo pubblico e gli veniva messa una veste, una bella veste, e venivano invitati tutti nei dintorni. Ora ascoltate bene in conclusione, e tutta la gente si riuniva davanti alla porta, di solito avveniva. Lui saliva davanti alla porta della città e là faceva sedere suo figlio su un luogo elevato e gli metteva indosso una veste. E voi predicatori qui, sto parlando del posizionamento di un figlio, sapete, nella Bibbia. Ora in Galati o Efesini 1:5, poiché Dio ci ha predestinati all'adozione o il posizionamento dei figli tramite Gesù Cristo. Ora, lui era un figlio dall'inizio, ma ora è stato così obbediente. Che lui sia qualsiasi denominazione, questo non ha niente a che fare con questo. È l'obbedienza alla parola, l'obbedienza a Dio. E poi veniva posto su questo seggio elevato e avveniva una grande celebrazione e il padre adottava il proprio figlio che era stato nella sua famiglia per tutti questi anni. Lo adottava nella sua famiglia. In altre parole, lo posizionava, gli dava la sua posizione nella famiglia. E poi, dopo di ciò, il nome del figlio su un assegno valeva tanto quanto quello di suo papà, perché lui era stato posto in posizione. Ora, miei fratelli pentecostali, battisti, metodisti e presbiteriani, qualunque cosa siate, vedete dove manchiamo oggi? Vedete, discutiamo così tanto in merito alla nostra denominazione, il nostro prestigio e sulle nostre società. Dio non può fare nulla con noi, siamo figli. Ma, oh, possa affrettarsi il giorno in cui potremo essere posti davanti al pubblico e rivestiti della potenza della sua giustizia. Che le nostre parole, le nostre preghiere guariscano i malati e la nostra predicazione salverà i perduti e i grandi segni e prodigi della Bibbia saranno di nuovo restaurati alla Chiesa. Quando abbatteremo le nostre piccole meschine differenze infantili, allora Dio farà questo. Notate, lui veniva posto in posizione e allora diventava un figlio a pieno titolo. Allora il suo nome era valido. Poi, questo è il modo con la Chiesa. Se potessimo allontanarci dalle nostre piccole differenze e venire a Cristo e dimenticarci del mondo esterno, o dimenticarci delle nostre denominazioni e così via, ed essere figli obbedienti e occuparci degli affari del Padre per portare anima alla salvezza e fare le cose di Dio. Dopo un po' Dio ci metterà da parte ed Egli ci ungerà con lo Spirito Santo e allora saremo posti in posizione nel suo regno. Alcuni hanno i doni di saggezza, alcuni hanno conoscenza, alcuni hanno doni di lingue, alcuni predicano il Vangelo, alcuni sono profeti e altri doni. Ma ora Dio muove i doni nella Chiesa. Tanto vale dirlo, è sul mio cuore, vedete? Non voglio ferirti, fratello, non voglio ferirti, sorella, ma la Chiesa pentecostale e voi, gente del pieno Vangelo, con questi doni, non sapete come controllarli? Sono doni, vanno bene, ma state diventando sfrenati con essi. Metteteli al loro posto. Guardate, il primo dono è sapienza. A cosa vi serve avere la conoscenza se non sapete, avete sapienza per sapere come controllare la vostra conoscenza? A cosa vi serve il parlare lingue se non avete sapienza per sapere quando, come e disporlo correttamente? Vedete cosa intendo? A cosa serve predicare la guarigione divina quando va proprio in pezzi? Non sapete cosa? Ho detto, ho incontrato due classi di persone nella mia vita e sono il fondamentale e il pentecostale. Il fondamentale sa cosa loro sono posizionalmente, ma non di meno, non hanno alcuna fede. La parola non ha ancora messo radici, non è mai venuta alla vita, ma posizionalmente sanno dove sono. I pentecostali hanno la fede, ma non sanno chi sono. È come se un uomo avesse soldi in banca, non sapesse come scrivere un assegno, e l'altro può scrivere un assegno e non ha soldi in banca. Se solo poteste mai metterli insieme. Oh Dio, dacci una chiesa spirituale fondamentale o una chiesa pentecostale fondamentale. Avete molta fede, ma non sapete come posizionarla. Diventate proprio sfrenati. In questo modo porta più vituperio che bene. Posizionatelo nella Bibbia. Questo è il progetto. Non quello che vuole la gente, ma quello che vuole Dio. Allineatevi al suo programma. Ecco qual è la differenza. Ecco perché non andiamo avanti come dovremmo, amici. Ora, mentre si trovavano là, notate che quando erano nella presenza di Dio, ora, nell'Antico Testamento, Dio non ha mai chiesto all'uomo di fare qualcosa se non l'avesse fatta lui stesso. Quando l'uomo fu condannato a morte a morire, l'unico modo in cui Dio potrebbe redimerlo è scendere in carne e prendere il suo posto. Ecco perché ieri sera ho predicato in quel modo. Cristo è più che un uomo. Egli è Dio, egli doveva scendere ed essere rivestito di carne per assaporare il peccato. Non poteva mandare un altro individuo, non sarebbe stato giusto nel farlo. Doveva venire lui stesso e adombrò una vergine e creò una cellula sanguigna che diede alla luce il figlio. E Dio dimorò nel figlio, abitò qui sulla terra. Egli era Emanuele, non un profeta, ma Dio con noi. Dio era in Cristo riconciliando a sé il mondo. È l'unico modo in cui egli poteva assaporare il peccato e la morte. Era di essere reso mortale come l'uomo. Il Redentore consanguineo di Ruth, su cui ho predicato così tanto in tutta la nazione, come probabilmente avete letto i sermoni. Oh, doveva essere un consanguineo per essere un Redentore. E l'unico modo in cui Dio poteva essere un Redentore, egli doveva diventare nostro parente. Ed egli divenne carne e abitò fra noi. Egli è nostro parente, egli era un uomo di carne, come sono io, come siete voi. Ma Dio abitava in lui per soffrire, percepire, assaporare, usando cinque sensi come noi. Egli diventò un Redentore. E poi, quando si trovò là, sul monte della trasfigurazione, Dio stava mostrando al mondo ciò che gli aveva chiesto di fare all'uomo in passato, sotto l'adozione o il posizionamento dei figli. Pietro diventò tutto entusiasta. Di solito avviene agli uomini quando sono nella presenza del soprannaturale. Di solito non riescono a controllarsi perché sono creature della terra e non di meno sono anche creature del cielo. Ma quell'assaggio li fa proprio diventare sfrenati. Ecco cos'è successo alla Chiesa Pentecostale. Vedete? Quell'assaggio. Non sapete come controllarvi. Uscite proprio del tutto dalla ragione. Non sapete come disporre quei doni di lingue, quelle interpretazioni. Mentre il predicatore parla, a volte si alzano subito e parlano, proprio mentre il predicatore sta parlando. Quello è contrario alla Bibbia. E dite, oh Dio ha dato un messaggio su questo, è più fresco della Bibbia. No, non lo è. Quello, le vostre parole falliranno e tutto il resto fallirà. Ma la Bibbia disse, se c'è uno spirituale o profeta tra voi, riconosca che ciò che scrivo sono i comandamenti di Dio. E se un angelo del cielo predicasse qualche altro vangelo di quello che è stato predicato, che sia anatema. Capite cosa intendo? Quindi se cercate di stringere la mano alle persone per farle entrare nel regno di Dio, vi sbagliate! Sono nati nel regno di Dio tramite lo Spirito Santo. Non sono battezzati in avanti, all'indietro, aspersi, versati in un nome o nell'altro. Sono nati dallo Spirito di Dio nel regno di Dio. Pietro fu entusiasmato, disse, Signore, costruiamo tre tabernacoli, ne costruiremo uno per Mosè e tutti quelli che vogliono osservare la legge. Mosè rappresentava la legge. Tutti quelli che vogliono osservare la legge, i comandamenti e non mangiare carne e così via, che lo facciano. E ne costruiremo uno per Elia e ne costruiremo uno per te. Ora Mosè rappresentava la legge, tutte le leggi, e nessuno può essere salvato dalla legge. La legge non era un salvatore, la legge era un insegnante, la legge era la punizione. La legge ingrandiva il peccato. In altro modo, la legge era una prigione poiché lo Spirito vi metteva in prigione. Ma non poteva redimere. Non aveva nulla con cui redimere. Gesù era un Redentore. Ora Mosè rappresentava la legge. Per la legge nessuna carne viene salvata. Questo è il motivo per cui egli portò i tre testimoni dal cielo. Ora Elia rappresentava la giustizia di Dio. E fratello mio, oseresti dire di aver bisogno di giustizia da Dio? quando sei nato nel peccato, formato nell'iniquità, venuto al mondo proferendo menzogne. E tu vuoi giustizia? Dio ha detto il giorno in cui ne mangerai, quel giorno morirai. Questo lo conclude. Se avete giustizia, siete finiti. E la legge? La legge lo porta solo davanti a voi. Dice, ecco, sei in arresto, hai peccato, hai trasgredito e la tua prigione è aperta per te. L'inferno stesso, entraci dentro. Questo è quello che ha detto la legge. E la giustizia non richiedeva neanche una legge. La parola era già stata pronunciata. Questo è tutto. Dio deve mantenere la sua parola. Guardate lì, Dio, lui era la linea di giustizia di Dio. Era seduto su una collina. Disse, se io sono un uomo di Dio, quando arrivò quel capitano di 50, disse, che venga fuoco dal cielo, quando vennero meno i 50. Ebbene, il re disse, forse gli ha colpito un fulmine. Oh, non credo ai giorni dei miracoli. Quindi, forse è stato un fulmine o qualcosa del genere a colpirli. È stato proprio accidentale. Ne manderò altri 50. Quel severo vecchio profeta di giustizia si alzò là e disse, se io sono un uomo di Dio, che venga fuoco dal cielo. E il fuoco scese e ne consumò altri 50. Allora non fu un incidente, perché lui era la linea di giustizia di Dio. Nessuno di voi si azzarda a provare di sottostare alla giustizia di Dio. Nessuno di voi osi andare in cielo secondo la legge. Guardate dove ci troviamo. Pietro disse, costruiamo tre tabernacoli. Guardate l'oscurità. Siamo condannati dall'inizio. La giustizia di Dio richiede risarcimento, il risarcimento richiede ricompensa, la ricompensa è la morte. La legge la esalta e ci mette agli arresti e ci mette in prigione. Che immagine oscura per la razza umana. Ma, oh mio caro povero amico decrepito, gira il capo da questa parte. Gesù si trovava là, Gesù esaltò. Come il figlio là in passato, nell'Antico Testamento. Egli fu glorificato potenzialmente. Oh, le sue vesti splendevano come il sole. E una voce dal cielo disse, questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Così tutte le nostre denominazioni, tutti i nostri turbamenti, tutte le nostre differenze non significano nulla. Gesù rappresentava l'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Così non ne sta nella giustizia, non ne sta nella legge o quello che avete fatto è nella misericordia e nell'amore di Dio, poiché Cristo è venuto sulla terra e ha preso il vostro posto. Dio stesso ha detto, ora guardatelo, dichiarerò davanti al cielo, nessuno può essere salvato dalla legge, è compiuto. Dichiaro che sulla terra nessuno può essere salvato dalla legge, nessuno può essere salvato dalla giustizia, ma questo è il mio amato figlio. Nessuno può essere salvato appartenendo alla Chiesa Battista. Nessuno può essere salvato appartenendo alla Chiesa Metodista. Nessuno può essere salvato appartenendo alla Chiesa Pentecostale. Ma questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto di dimorare. Ascoltatelo. Perché ascoltare lui? Egli è l'unico che può salvare. È l'unico che può dare pace, è l'unico che può guarire. La legge non può guarire, né la giustizia lo richiederà, ma il Figlio di Dio può salvare, guarire e dare pace. Perché egli fu ferito per le nostre trasgressioni, piaccato per la nostra iniquità. Il castigo della nostra pace è stato su di lui e per le sue lividure siamo stati guariti. Ascoltatelo! Se sei metodista, resta là, ma ascolta lui. Se sei un pentecostale, resta là, ma ascolta lui. Qualunque cosa sia, ovunque tu appartenga, non ha niente a che vedere con ciò. Se sei un figlio di Dio nato di nuovo, eri pieno di Spirito Santo e sei un cattolico romano, ascolta lui. Dio si prenderà cura del resto, ascoltate soltanto lui e Dio si occuperà del resto. Ciò che ci serve oggi, fratelli, nella mia finale osservazione in conclusione, è questo. Abbiamo bisogno di uno sfidante. Abbiamo bisogno di qualcuno che mostri l'amore di Dio. Abbiamo bisogno di una chiesa, di gruppi di persone. Questa valle qui ha bisogno di un gruppo di persone. Ogni angolo di mondo ha bisogno di un gruppo di persone che mostri quella vera lealtà con cui Dio vi ha adombrati tramite lo Spirito Santo e vi ha dato amore. Dove